organizzato. Questa volta il PSA, quello che si chiamava una volta professorato, ha assegnato la possibilità di far fare l'esame di lingua italiana agli stranieri per avere poi il permesso di soggiorno. E beh, è stato dato, gli altri centri territoriali hanno il centro territoriale no, anche se siamo quelli che hanno più stranieri che vengono a imparare la lingua. Ora, tutto questo è piuttosto anacronistico, noi siamo venuti a saperlo per caso, perché non c'è stata una convocazione pubblica, per cui i colleghi hanno scritto questa lettera, poi invieremo ora leggendola per sapere appunto di che cosa si tratta, anche perché poi dopo costruiremo l'elenco per le firme, manderemo una petizione scritta chiedendo perché, insomma, per quale motivo viene fatta questa cosa. Ma c'è sempre un po' di ruggine tra noi che siamo un centro territoriale così che lavora per lì c'è soltanto un cambiamento da fare, perché i colleghi hanno scritto per la difesa del centro territoriale. Io naturalmente ho proposto non per la difesa, perché non abbiamo nessun interesse a difendere, ma per lo sviluppo delle attività di educazione permanente in questo centro territoriale. Quindi c'è un comitato per lo sviluppo delle attività di educazione permanente, che sarebbe molto bisogno in questo paese, direbbe che molti più cittadini come voi costruissero la scuola degli adulti, e quindi evidentemente chiare qualcosa, se no non va male. È arrivato un messaggio da parte di Valdemaro. Vi auguro buona lezione, Valdemaro è a Milano, gli deve fare una intervento, deve andare lì, è dovuto andare lì appunto a Milano, però si sta pensando in questo momento che siamo a lezione, vi augura ora salutiamo la Giovanna che è venuta a trovarci, che è sempre comunque presente qui a scuola in mezzo a noi, perché qualcuno ne parla. Questo è il 20° itinerario di questo viaggio, è l'itinerario prepasquale o pasquale, se volete, perché la prossima settimana è la settimana santa, la settimana di Pasqua, e quindi noi poi ci rivedremo dopo la vacanza. E il 20° itinerario di questo viaggio, che ci ha permesso di attraversare già più di 2/3 del territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica, e ci accingiamo a celebrare la Pasqua. Guardate, l'avvenimento pasquale rievoca dei fatti, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù di Nazareth, che sono avvenuti proprio in quest'età, in età tardoantica, al tempo di Tiberio, quindi sono avvenimenti che noi incontriamo direttamente sul nostro percorso. La scorsa settimana, su quest'ampia area di confine tra l'antichità e il Medioevo, abbiamo fatto tappa di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli imperatori d'adozione, ricordate, e abbiamo osservato lo scenario del primo periodo di quest'epoca, dal 96 al 117, che è il momento del principato di Coceio Nerva e di Ulpio Traiano. Ora, questa sera ci troviamo ancora di fronte a questo scenario, sul quale, come sappiamo, emergono due temi significativi. Un tema di carattere letterario che riguarda la condizione esistenziale che pervade il territorio del Tardo Antico. Guardate, noi stiamo leggendo il testo di un breve romanzo pubblicato nel 1954, eccolo qui, no? Ricordate? Intitolato La Malora, scritto da Beppe Fenoglio, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. E siamo in una situazione di profonda crisi, no, dell'impero romano, una crisi non solo economica, non solo politica, ma una crisi soprattutto morale, una crisi di valori. E noi studiamo il pensiero di quelle minoranze che sono intervenute su questo fatto. Quindi la parola malora è una parola chiave, no? Di questo periodo. E il secondo tema che emerge dal paesaggio intellettuale che contiene lo scenario del primo periodo dell'epoca degli imperatori d'adozione, quell'età di Nerva e di Traiano, corrisponde ad un importante argomento di cui conosciamo diversi aspetti, cioè il tema della fioritura della letteratura dei Vangeli. Uno degli avvenimenti culturali più importanti non solo dell'epoca tardo-antica, ma di tutta la storia del pensiero umano. Queste nostre lezioni si sono trovate a combaciare per caso, io ho detto che lo scritto faccio intervenire nell'alfabetizzazione, non volevo accollarmi questa soldino che si tratta anche questa affermazione. Per caso, però per una necessità di alfabetizzazione, con un momento in cui con un momento storico, no? Per la Chiesa di Roma. E quindi tutta una serie di questioni collimano. Ultimamente, in queste ultime ore, il nuovo Papa ha parlato con molte parole delle lezioni che abbiamo fatto ultimamente, mi veniva un po' da sorridere, perché mi sembra normale che poi si dicano certe cose, perché la Chiesa di Roma, attraverso i suoi esponenti di prestigio, dicano, citino certe parole, non è così straordinario. Sembra invece molto straordinario, però sono tutte tematiche che nel secondo secolo erano già lo zoccolo duro dell'ortodossia, quindi però ecco, tutto questo sono in modo strano. Ora, protagonisti di questo avvenimento culturale, cioè della fioritura della letteratura dei Vangeli, sono, come sappiamo, prima di tutto i tre padri apostolici. Noi abbiamo incontrato Clemente Romano e Policarpo. Questa sera la strada che da Antiochia attraverso Smirne porta a Roma, noi la percorreremo per intero insieme al terzo dei padri apostolici che incontriamo, che è Ignazio di Antiochia, del quale si è parlato in queste settimane, perché Ignazio dice delle cose che naturalmente sono insite in quello che è la problematica e quelle che sono le parole chiave della Chiesa di Roma. Ignazio è il terzo padre apostolico che stiamo per incontrare, ma prima di incontrare Ignazio dobbiamo andare al matrimonio di Ginotta, ricordate, no, Ginotta Rabino, siamo stati invitati. Dal romanzo, dal poema epico, se vogliamo, di Fenoglio, al matrimonio di Ginotta Rabino, e ci dobbiamo andare insieme ad Agostino, che è il giovane protagonista di questo romanzo di Fenoglio. Dobbiamo partecipare, per mezzo di questo straordinario veicolo che è la lettura, al pranzo di notte, prima del pranzo di notte alla scelta dello sposo, nella quale noi vediamo come le donne siano assolutamente subalterne, in quanto assolutamente subalterne, tuttavia essendo assolutamente subalterne, però si impongano. Cioè, e impongano il loro sacrificio come se fosse un potere. No, e questo se non glielo mette bene in evidenza, usando le parole della più assoluta normalità, della più assoluta normalità. E noi poi parteciperemo dopo la scelta dello sposo al pranzo di nozze per allungare, così ci ha detto Agostino la scorsa settimana, una buona volta le gambe sotto una tavola che merita, perché non era da tutti i giorni. E Senoglio, in questo testo di carattere etico, descrive con grande realismo come le donne vengono sfruttate fino all'esaurimento di ogni energia in quella società contadina, e come rappresentino l'anello forte che tiene insieme questa società investita dalla malora, e paradossalmente come vengano spesso identificate loro medesime con la malora stessa, anche se sono le uniche a saper governare i complicati rapporti umani in un ambiente avaro di sentimenti, affettivamente povero, dove i matrimoni vengono combinati, contrattati dai sensali, e dove gli sposi quasi sempre si incontrano per la prima volta il giorno del matrimonio, e poi la sposa deve abbandonare la propria casa e la propria famiglia, con la quale non avrà più rapporti se non molto occasionali. Sembra che Ginotta, Ginotta Rabino, la quale ha più di un pretendente, sia destinata a sposare un giovanotto che si chiama Amabile. Tutto detto, I due si conoscono, vivono nella stessa zona e sono consenzienti, ma le trattative sulla consistenza della dote richiesta dalla famiglia dello sposo non vanno a buon fine, e sarà proprio la ragazza in ultima istanza a definire il suo valore al ribasso per accontentare suo padre. E ora leggiamo da Malona di Fenoglio questi avvenimenti etici. Non capitò più niente di straordinario, se non che si sposò Ginotta. Noi altri ci sognavamo quella data, perché avremmo una buona volta allungato le gambe sotto una tavola che meritava. Come tutti, su quella langa, io facevo Amabile l'uomo di Ginotta. Difatti, i suoi direi avevano dato licenza al sensale di quello d'Agliano, e solo più il sensale d'Amabile si faceva vedere al Pavaglione, ma erano le sue ultime visite. Era già un po' di feste che dopo messa Amabile accompagnava Ginotta davanti a noi dalla chiesa fino al bivio del Pavaglione. E la sera che noi tornavamo da Capelletto da veder giocare i forti al pallone, Ginotta non mancava mai di domandarci se Amabile aveva vinto o perso, perché Amabile era al capo di una delle quadriglie. Guardate, il pallone non è il football, ma è il pallone elastico. Il pallone elastico si gioca ancora, si giocava anche sulla piazza del mio quartiere fino ai primi anni 60. Al pallone elastico si gioca su una piazza, uno spazio molto, molto grande, come se fosse il tennis, una squadra contro l'altra, con una piccola pallina di gomma che deve sempre volare e viene battuta e ribattuta, e quando cade, cade nel campo, lì cade, quella squadra perde punto, quindi non può fare un rimbalzo, ma i rimbalzi sono pericolosissimi. Ecco, questo è il pallone elastico, non so se si gioca ancora da quelle parti, due sport, uno il pallone elastico e l'altro il tamburello, che era una possibile pallone elastico, e quindi, ecco, tanto per capire, perché si trattava solo più che il sensale venisse su coi suoi d'Amabile a fissare la data dello sposalizio e il giorno da scendere ad alba per comperare a Ginotta le scarpe e la verga. Questo dovrebbe fargli venire in mente qualcosa. E poi passare dal padrone a dargli l'annunzio e vedere se faceva il regalo. La verga. Che cosa c'era nella cucina delle spose romane? Un sacchetto con le fave e un bastone, una verga fatta con il ramo di biancospino, che era un qualcosa di minaccioso. E la verga continuava ad esserci, solo che allora le spose la compravano perché c'erano dei negozi che la facevano un po' fiorita, un po', no? Era un simbolo e comunque continuava ad esserci. Se non sei brava, questo ti tocca. Ecco, questo è il... ricordate, no? Nel mondo di Janus che abbiamo studiato lo scorso anno, ci capiteremo di nuovo dentro un altro mondo di Janus medievale. E invece un sabato sera arrivò il pensale da sola e che nessuno lo aspettava. Tobia disse: qui c'è del pane mal masticato. Ci sono delle espressioni eccezionali, tutto se noi che vengono dal linguaggio dialettale, che sono bellissime. E senza dargli da sedersi, fece parlare subito il sensale: rabbino, non pigliatevela, ma il mio uomo vuole che gli aggiungiate un marengo. Ci aspettavamo tutti la furia di Tobia. E invece lui trovò una voce ragionativa e parlò come un avvocato. Disse: ha considerato amabile che lui è particolare mentre io sono solo un mezzadro? Un particolare era un contadino che aveva un pezzetto di terra di sua proprietà, però era un piccolo pezzetto di terra, per cui facevano più la fame i particolari padroni di quella terra che non i mezzadri. Ecco, è chiaro questo. Vedete, ci sono un po' di cose da spiegare, ma... Eppure di mia figlia sana, tutt'altro che brutta, è ancora così come è uscita da sua madre. E le ho fatto 4 marenghi di dote. Amabile cosa può pretendere di più? Sentiamo. Dice che voi come mezzadro siete grosso, che invece lui come particolare ha appena un fazzoletto di terra e non della meglio che ci sia. Tobia era preso le mascelle tra le mani, faceva suonare il suo pelo bianco, ma prima che trovasse da rispondere si ficcò in mezzo di nota e io non l'avevo mai vista tanto vicina. Parlatemi a me, disse al sensale, amabile proprio fisso su quel marengo in più? Da come m'ha parlato, sì, proprio amabile che si fissa sul marengo, lui che al pallone rischia uno scudo in una partita ai 5 giochi. Ebbene, amabile quel marengo in più non lo vale, mi rincresce per voi, per la strada che avete fatto, le parole che avete spese, mi rincresce che dovete perdere il pastrano. Sapete che i sensali lì gli davate la camicia, no? Là gli davano il pastrano, cioè. È vero? Che non c'è Paolo, ce lo potrebbe spiegare bene. Dovete perdere il pastrano che ve l'avete meritato, ma il vostro amabile, quel marengo in più, non lo vale. Per me il contratto è rotto. A quel sensale vedono le lacrime agli occhi, stette un po' con la bocca aperta, le mani giunte a guardarsi in faccia uno dopo l'altro. Perfino me, che non c'entravo, e in quel mentre di notte portò fuori sua madre a confidarsi. Poi al sensale ritornò la parola e sempre a mani giunte si raccomandò a Tobia, che adesso, senza potercene niente, era in pericolo di fare una figura che mi avrebbe rovinato tutte le senserie, che doveva trattarsi solamente di una sera storta, perché Ginotta era la ragazza col più bel naturale che aveva mai trattata. Ma Tobia gli disse: l'avete sentita mia figlia? E come volete che io le vada contro a una figlia di tanta coscienza che non permette che suo padre getti via i soldi per lei? Quando il sensale partì piangeva come un bambino, proprio senza più nessuna speranza. E difatti uscito lui rientrò di notte e disse a suo padre: mi sono messo d'accordo con mia madre, se non hai niente al contrario manda a chiamare il sensale che parla a nome di quell'uomo d'Agliano. Andai io a fargli la commissione fino a Badelì, ma la sera che eravamo rimasti d'accordo tardava ad arrivare, finché sentimmo dei botti e delle grida d'aiuto giù sulla strada di Mango, mentre il nostro cane faceva delle voci nere e accendeva tutti i suoi soci dagli altri pagliai. Noi uomini scendemmo al soccorso, ma quando saltavo sulla strada di Mango c'era solo più il sensale tutto storto per la battuta e le mani larghe sulla faccia. Sputo sangue, ci disse, è stata la gente d'amabile per la gelosia. Ricordatevi voi, Tobia, di cosa ho passato per il bene di vostra figlia. Ma Tobia gli disse solo che un'altra volta passasse da Monfiano. Cambiarono a galoppo, e bene per Tobia. Quel Monferrino ci stava a quattro marenghi. E quando la sposa si fidava talmente del sensale della sua descrizione che, per vedervi nostra, aspettava ad avercela accanto al prete. Tobia, invece, spese due giorni per andare a vedere il bene di suo genero e tornò dicendo che la terra era poca ma tutta messa viti nuove e lavorata da maestro. Mancavano due giorni allo sposalizio e la padrona cominciò a farla mangiare. Veramente lei voleva che Tobia chiamasse una cuciniera di Treito, che era tanto nominata per i pranzi di sposi, ma Tobia disse che i soldi gliene andavano già fin troppi a fare le cose ordinarie. Il pranzo quindi lo prepararono la padrona e Ginotta. La vigilia non vi lasciarono più entrare in cucina, per paura che toccassimo e per conservare la sorpresa. Quel giorno mangiamo sotto il portico nelle scodelle che ci portò fuori Ginotta, tirandosi con un piede l'uscio dietro. Ma noi, tornando dalla terra, avevamo fatto il giro della casa alla cerca di cosa aveva buttato via la padrona. Avevamo trovato budelle e piuma di gallina e ci eravamo rallegrati. Si sposarono a Treito agli ultimi di ottobre. Lo sposo non aveva più sua madre ed era venuto con suo padre, suo fratello e un suo zio. Sul biroccio del sensale facevano tutti abbastanza bella figura. Dalla parte di Tobia era venuta più gente di quel che mi aspettassi, un suo fratello e due sue sorelle con gli uomini e i bambini portarono a Ginotta i loro regali dentro delle scatole da scarpe. Io avevo paura, con un affanno che mi guastò la cerimonia giù a Treito, paura che con tutta quella gente invitata non ci fosse a tavola un posto anche per me, che non ero parente ma solo servitore, e mi ficcassero in un buco dove potevo anche essere qualche volta dimenticato. Invece si strinsero e mi fecero sedere a tavola in mezzo ai bambini. Prima d'allora non avevo mai mangiato un pranzo così, e anche oggi farei una buona giornata se mi invitassero a uno uguale. La padrona non mi faceva torto, e tutte le volte che mi calava roba nel piatto mi diceva da sopra: mangia Agostino, mangia ragazzo, che tu non sei parente, non hai l'obbligo di stare attento ai loro discorsi, tu mangia solo e non perdere tempo. E infatti non ci stavo attento. C'erano delle volte che dovevo fermarmi un momento di mangiare e allora mi guardavo di notte accanto al suo uomo fresco fresco, e quantunque fossi pieno di cibo e di vino avevo ben presente che fra qualche ora Ginotta sarebbe partita per sempre e per me il pavaglione sarebbe poi diventato più brutto di prima. Trattammo con la campana di Cappelletto, che la campana di Cappelletto dava vetro, e eravamo tutti pesanti, più del piombo. Ginotta voleva a tutti i costi aiutare sua madre a apparecchiare, ma la padrona le disse: ci mancherebbe altro, ma tu non sai che giorno è questo per te? È il primo e ultimo giorno bello della tua vita, povera Ginotta. Neanche il giorno che avrai il tuo primo bambino sarà più bello come questo. Fuori lo sposo e i suoi erano già sul biroccio, duri come se fossero fesi, ma invece era per resistere all'effetto del vino. Quando Ginotta fu sul biroccio in mezzo a quei quattro, si voltò e ci gridò: vi rendete conto che me ne vado? E adesso come farete senza di me? Liano rise: parti tranquilla, che faremo lo stesso. Il sensale diede al cavallo e Ginotta, che non se l'aspettava lo scrollo, la sbatté giù sul sedile, ma si rialzò mentre già andavamo e gridò a sua madre: se io non potessi, vieni tu a trovarmi ad Agliano, almeno una volta all'anno vienimi a trovare. Agostino Braida, la voce narrante del romanzo La Malora, non racconta più nulla di Ginotta Rabino nel romanzo. E noi speriamo che sia stata una sposa felice. E ora, a proposito di spose, stiamo per fare conoscenza con Ignazio di Antiochia. E per quale ragione colleghiamo il nome del padre apostolico Ignazio con il termine sposa? Ora, se dobbiamo ricordare che il primo nucleo di sentenze riguardante la letteratura dei Vangeli e il primo catalogo di parole chiave significative che costituiscono la struttura di base della dottrina cristiana prendono forma d'Antiochia. Antiochia è la città madre del cristianesimo. La Chiesa, secondo la tradizione, nasce ad Antiochia e il testo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 11, afferma che i cristiani sono stati chiamati così per la prima volta in questa città. Ed è ad Antiochia che prende corpo la significativa metafora che costituisce la prima definizione della Chiesa. Ed è proprio Ignazio a coniare questa allegria, questa allegoria con allegria. Ignazio è una persona allegra. A coniare questa allegoria nel testo della sua lettera, parafrasando il libro biblico del Cantico dei Cantici. Dice Ignazio, scrive Ignazio, la Chiesa è la sposa di Cristo, e lo dice con allegria. Ed ecco perché colleghiamo il nome di Ignazio con il termine sposa. Ci sarebbe molto da discutere, ma questa è la prima formula che abbiamo, ecco, della Chiesa, ed è un riferimento biblico. Ignazio, secondo la tradizione, è stato vescovo di Antiochia dall'anno 70, l'anno in cui l'imperatore Tito ordina la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ricordate, e molti giovani ebrei, combattenti nella guerra giudaica, si rifugiano proprio ad Antiochia, scappano dalla Palestina e si rifugiano ad Antiochia. Ignazio, secondo la tradizione, quindi, è stato vescovo di Antiochia dall'anno 70 all'anno 107. E prima di incontrarlo da vicino, noi dobbiamo puntare la nostra attenzione sulla città di Antiochia. Guardate sul punto 1 del repertorio. Antiochia oggi è una città turca che si chiama Antakya e, anche se conserva poco del suo antico splendore, merita di essere visitata. Questa città è stata fondata sulle sponde del fiume Oronte nel 301 a.C. Da Seleuco I Nicatore, il figlio di uno dei generali, Diadochi, di Alessandro Magno. I Diadochi, ricordate, quattro anni fa abbiamo viaggiato su quel territorio. I Diadochi, dopo la morte di Alessandro nel 322 a.C., si sono fatti la guerra per anni, una guerra di successione, poi hanno diviso l'enorme territorio conquistato dal condottiero macedone, dal mega Alessandro, in quattro grandi regni: la Macedonia, l'Egitto, la Siria e Bergamo, i famosi regni ellenistici e le monarchie assolute ellenistiche, cosiddette, e contornati da tanti staterelli. Ebbene, Seleuco I Nicatore ha dato a questa città il nome di Antiochia in onore di suo padre Antioco. La città di Antiochia è stata fondata per essere la capitale del regno di Siria, la sede della monarchia ellenistica dei Seleucidi, e dal secondo secolo a.C. è diventato un centro d'affari molto importante sotto la gestione dei mercanti greci ed ebrei. Ad Antiochia è anche sorta la terza grande biblioteca ellenistica, dopo quella di Alessandria e di Pergamo. Tre grandi biblioteche dell'antichità, quella di Alessandria, quella di Pergamo e quella di Antiochia. E questa città è arrivata ad avere più di 500.000 abitanti, perché soprattutto dopo la conquista romana, 133 a.C., diventa il primo centro di raccolta della migrazione di manodopera da sud verso nord. Guardate, questa questione qui avvicina molto quei tempi ai nostri, grandi agglomerati in una città di persone che fuggono da posti, dalla campagna eccetera, e cercano di sbarcare il lunario o di emigrare per andare verso il nord-ovest, e così avviene. Ed è proprio ad Antiochia che in età tardo-antica, la metà del primo secolo, si forma e si sviluppa il movimento dei cosiddetti cristiani ellenisti, che svolge un ruolo di primo piano nella diffusione della buona notizia della resurrezione di Gesù. I cosiddetti cristiani ellenisti, la prima generazione di cristiani propriamente detti, sono dei giovani ebrei che, per mancanza di lavoro, migrano dalla terra di Cana verso nord, verso le città ellenistiche, e quindi cominciano a parlare il greco della Koiné e sentono anche la necessità di svecchiare la cultura troppo rigida e clericale dell'ebraismo. Sappiamo che la diaspora ebraica, cioè la dispersione degli ebrei sul territorio dell'ellenismo, è in atto da circa 5 secoli, no? E tutte le città, da Antiochia fino a Roma, in tutte le città sono sorte delle sinagoghe, in ebraico Bet HaKnesset, Bet è la casa, Knesset è l'assemblea, tutt'oggi il Parlamento israeliano si chiama la Knesset, lo sapete, lo sentite dire, l'assemblea, il casa dell'assemblea, quindi la sinagoga, e sono proprio questi migranti di ultima generazione che portano nelle sinagoghe, prima di tutto ad Antiochia, la buona notizia della predicazione, della passione, della morte, della resurrezione di quel rabbi che si chiama Gesù di Nazareth, di quel Gesù che aveva anche predetto la distruzione del Tempio, o qualcuno gliel'aveva fatto predire, e questo messaggio di salvezza e di liberazione trova udienza, perché nelle comunità ebraiche della diaspora, come sappiamo avendolo studiato a suo tempo, molte di voi e molti di voi c'erano quando abbiamo studiato questi argomenti, no? Esiste un movimento riformatore che si è messo in moto da tempo sulla scia della cultura ellenistica e che ad Alessandria ha promosso intanto la traduzione in greco, la cosiddetta traduzione dei 70 dei testi biblici, e abbiamo studiato nei particolari questo avvenimento nel percorso dell'anno 2007-2008, potete rileggervi quelle lezioni, sono sui nostri siti. E questi migranti, i cosiddetti cristiani ellenisti, portano ad Antiochia, che è, come abbiamo detto, il primo grande avamposto del movimento migratorio verso nord-ovest, la notizia della resurrezione, e narrano i primi eterogenei racconti sulla figura di Gesù di Nazareth. Ed è così che l'evento evangelico oltrepassa la ristretta cerchia del giudaismo palestinese e si sviluppa, tradotto in greco, secondo i parametri della cultura ellenistica. Sappiamo che i cristiani ellenisti di Antiochia, per aver preso questa iniziativa, ed è Paolo di Tarso ad informarci nel suo epistolario, si mettono anche in urto con gli apostoli, con i discepoli, con Pietro e con Giacomo, il fratello del Signore, i quali a Gerusalemme ritengono di aver ereditato loro il messaggio di Gesù e vogliono annunciarlo senza allontanarsi dal Tempio. Se Gesù tornerà, dice, tornerà nel Tempio, non... Pietro e Giacomo, il fratello del Signore, considerano, ed è Paolo che si informa in proposito, un gesto sacrilego, quello di contaminare la parola ebraica, aramaica, di Gesù con il linguaggio blasfemo dell'ellenismo. Gesù è venuto, così pensano gli apostoli di Gerusalemme, per ricostruire il regno di Israele, non per portare un messaggio di salvezza universale sul territorio dell'Ecumene governata dai Romani. E queste due differenti visioni contrapposte, la visione localistica di quelli di Gerusalemme, come provocatoriamente li chiama Paolo, e la visione ecumenica di quelli di Antiochia, creano uno strappo insanabile, e agli albori del secondo secolo, in epoca tardo-antica, e noi l'abbiamo studiato, lo stiamo studiando, nasce l'esigenza culturale di ricucire questo strappo, quando la buona notizia, il Vangelo, euangelon, buona notizia, il Vangelo, si è ormai diffusa sul territorio dell'Ecumene, da Antiochia a Sirne, da Sirne a Roma. Ormai i protagonisti di questa rottura, Pietro, Giacomo, il fratello del Signore, e Paolo, sono morti. E a Gerusalemme, della storia di Gesù di Nazareth, non ne rimane che un'eco debolissima. Della ricucitura dello strappo in termini culturali, secondo i parametri della cultura greca e secondo lo spirito di integrazione, se ne occupano i padri apostolici con le loro opere, soprattutto di carattere epistolare. È lì che comincia la Chiesa. Sappiamo che l'opera esemplare sulla ricucitura dello strappo in termini culturali tra apostoli cananei, i discepoli di Gesù, Pietro, Giacomo, il fratello del Signore, Giovanni, gli altri, Paolo non li nomina, sembrano spariti dalla circolazione. E i discepoli ellenisti, Paolo, ebbene, l'opera esemplare sulla ricucitura dello strappo, ormai lo sapete bene a memoria, è il testo degli Atti degli Apostoli, confezionato dalla scuola ellenistica di Clemente Romano. Secondo il testo degli Atti, la chiesa di Antiochia nasce con l'approvazione di Gerusalemme, con il benestare di Pietro, tramite la figura di Barnaba, che insieme a Paolo risulta essere il principale mediatore tra gli apostoli rimasti a Gerusalemme e i cosiddetti cristiani ellenisti. Questo passo strategico, costruito da Clemente Romano, lo possiamo leggere nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 19 al versetto 30. È un altro passo strategico che crea una situazione che molto probabilmente non è mai avvenuta, ma era necessario, no, che ci fosse questo legame. E la letteratura serve per creare legame. Il fatto è che Paolo di Tarso, nelle sue lettere, racconta tutta un'altra storia, la storia drammatica e realistica che lui ha vissuto in prima persona, dell'insanabile disputa e dell'irreparabile rottura tra quelli di Gerusalemme e i cristiani ellenisti di Antiochia. Ed ecco che nel testo degli Atti, di fronte a questa situazione di dolorosa lacerazione, emerge il sapiente ruolo di mediazione di Clemente Romano. Se nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli puntiamo la nostra attenzione sulla seconda parte del versetto 26, fate questo esercizio di ricerca. Noi comprendiamo bene che mentre da una parte si tesse l'apologia dell'armonia che si instaura tra tutti i membri della ipotetica originaria chiesa di Gerusalemme, i discepoli di Gesù formano un gruppo che si identifica completamente con la cultura dell'ebraismo, dall'altra si vuole mettere in evidenza, senza finzioni, una precisa realtà storica. Ed è per questo che nel versetto 26 si legge: proprio ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani, e quindi si fa l'affermazione che la Chiesa è nata ad Antiochia, non a Gerusalemme. E con questa affermazione il testo degli Atti degli Apostoli, che è il testo del proto catechismo cristiano, il primo catechismo della Chiesa di Roma, vuole alludere al fatto inequivocabile che ad Antiochia, non a Gerusalemme, è nato il cristianesimo. È ad Antiochia che è nata la Chiesa sposa di Gesù Cristo, che, come scrive, così come proprio scrive Ignazio, invitando all'unità tutte le varie chiese che sono sul territorio. Ciascuna deve vivere nella propria indipendenza, però ci vuole un punto d'unione. È necessario che un punto d'unione della rete ci sia. E Antiochia è la città dove viene cristianizzato Paolo di Tarso, Saul Tarsensis, e da dove lui parte per viaggiare sul territorio dell'Ecumene. Quando abbiamo incontrato Paolo nei nostri anni fa nel nostro viaggio, abbiamo visto che Paolo parte da Antiochia, perché è lì che incontra quei cristiani ellenisti ai quali si aggrega, e poi lui, con il suo carattere, si mette in moto e decide di fare, prima fa il magistrato per il Sinedrio, per perseguitare queste persone che pensano che Gesù di Nazareth, il rabbi ebraico Gesù di Nazareth, sia il Messia, e poi dopo decide di partecipare l'Udedesimo a questa operazione di diffusione della buona notizia della risurrezione di Gesù. La città di Antiochia è la prima ad essere chiamata metropolitica, cioè la città della Chiesa Madre. E quindi il vescovo di Antiochia ha avuto un grande ascendente su tutta la cristianità delle origini. Quindi inizialmente, prima di tutto il vescovo di Roma, che diventa il punto d'unione, e poi il vescovo di Smirna, il vescovo di Antiochia, nei primi due secoli hanno un ruolo fondamentale nel costruire questa strada, questo triangolo che poi è una via. Beh, fate una visita ad Antakya utilizzando la guida della Turchia, cosa trovate in biblioteca, la rete nella vostra biblioteca domestica, e collegandovi alla rete, e poi leggete il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 19 al versetto 30, queste opere, su queste opere si interviene così, ecco. E adesso, per entrare in contatto con Ignazio, il più celebre dei vescovi di Antiochia, è necessario raccontare una storia che è entrata a far parte della tradizione. Guardate, siamo nei primi mesi dell'anno 107, mentre tutto l'impero romano celebra la vittoria definitiva dell'imperatore Traiano sui Daci. Questa è un'altra storia di cui abbiamo già parlato, no? Qualche settimana fa. Ebbene, una strana comitiva viaggia dalla Siria, da Antiochia, verso Roma. Questa comitiva è formata da un plotone di 10 duri soldati romani armati di tutto punto, come le teste di cuoio, no? Diremmo oggi, i quali stanno svolgendo una missione speciale per conto della magistratura romana. Cioè hanno ricevuto l'ordine di trasferire nella capitale un pericoloso prigioniero che si chiama Ignazio ed è il vescovo della comunità cristiana di Antiochia. Guardate, quando il comandante e i soldati di questo plotone arrivano nel carcere di Antiochia e vedono il pericoloso prigioniero, tra virgolette, da tradurre a Roma, rimangono sconcertati, perché loro chissà si trovavano, pensavano di trovarsi di fronte, si trovano di fronte un mite uomo anziano di bassa statura, un po' curvo, un po' claudicante, che si mostra subito a loro come una persona dolce, simpatica, piena di spirito, la quale non solo non oppone resistenza, perché non ha nessuna intenzione, ma parla con pacatezza e sorride sempre bonariamente, chiama cari fratelli questi nervoluti soldati delle forze speciali. Cioè Ignazio, il vescovo di Antiochia, è stato condannato a morte per ateismo. Voi sapete che era una condanna tipica che i cristiani delle origini ricevevano sistematicamente, cioè non vuole, anche gli ebrei, non vuole riconoscere che nella persona dell'imperatore vi sia una natura divina. Viene condannato per lesa maestà e la puntigliosa magistratura romana prevede per questo reato la condanna ad bestias, cioè ad essere sbranati dalle belve. E la condanna deve essere eseguita nel circo davanti all'autorità religiosa, davanti al pontefice massimo, che attribuisce alla figura dell'imperatore un carattere divino. Quindi il cristianesimo dei padri apostolici, e questo concetto Ignazio lo ha messo per iscritto, non si presenta come una religione, attenzione, ma come una convinzione, una fede basata sul principio che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Poi questa affermazione è entrata nelle Costituzioni, quella del 1776, dico bene? Lì che parte di lì, da questa cultura che hanno questi personaggi che sono vissuti nell'età dell'Illuminismo, che hanno ripreso questi valori dalla letteratura tardoantica, perché c'erano. Se tutti gli uomini sono stati creati uguali, è chiaro che quindi non si può fare di nessun uomo un idolo. E difatti il Signore Kyrios, il Signore dei cristiani, non è un Dio, cioè un Dio da idolatrare, scrive Ignazio, ma è il figlio di un padre che dispensa bontà e misericordia, le parole con cui viene definita Dio per la prima volta nella dottrina dell'ortodossia cristiana. E piuttosto che essere adorato, questo padre chiede di essere amato attraverso il prossimo. E il viaggio di Ignazio da Antiochia a Roma è quindi, è chiaramente, vedete, una visione, oggi per noi sono parole triste queste, no? Ahimè, perché anche io dico in modo laico, ci sono comunque dei valori di grande importanza, no? Ecco, all'interno di queste affermazioni. Quindi queste parole allora suonavano molto rivoluzionarie, no? Molto forti, soprattutto in un periodo di balora come quello lì, in cui non tutti erano alla ricerca, no, di un motivo, di una via per un'eventuale salvezza. E il viaggio di Ignazio da Antiochia a Roma è prima di tutto la metafora della lunga marcia dell'evangelizzazione dalla periferia al cuore dell'impero. Ed è un viaggio straordinario, perché guardate, al passaggio di Ignazio di paese in paese, tutti i membri delle comunità cristiane si muovono per andare a salutarlo, per vederlo, per parlargli, per chiedergli consigli, e queste scene di affetto e di commozione si rinnovano giornalmente, e secondo la tradizione, strada facendo, anche i suoi custodi in armi, che Ignazio chiama confidenzialmente gli ieri leopardi, male che lo ha chiamato giaguare, e si convertono, infatti c'è tutta questa storia leggendaria per cui questi che lo hanno portato lì poi entrano anche loro nel circo per difenderlo dalle belve, anche loro vogliono martiri, no? C'è tutta questa storia grandiosa, no? Dove ci sono elementi storici, perché è successo davvero che Ignazio è stato trasportato a Roma per essere giustiziato, tra virgolette, ed è poi intorno, è fiorita tutta una tradizione. E ora, lungo il percorso, Ignazio vuole manifestare la sua riconoscenza anche a coloro che non sono potuti venire di persona a salutarlo, e così cammin facendo, e questo è un dato storico, scrive anche 14 lettere, e 7 di queste lettere sono considerate autentiche, e altre 7 sono invece apocrife, poi costruite su questo stile per dire cose che riguardano appunto il pensiero di Ignazio. Ignazio scrive alla comunità di Efeso, di Magnesia, di Trauli, di Roma, di Filadelfia, di Smirne, e poi scrive a Policarpo, che voi conoscete, per pregandolo di scrivere lui alle altre chiese, perché Ignazio non ce l'avrebbe fatta a scrivere a tutti. Con questo si vuole affermare che il cristianesimo all'inizio del secondo secolo ha già conquistato una vasta popolarità. Per questi motivi di semplicità, di dedizione, no? E legati anche al modo di affrontare il martirio, no? E quello di rifiutare, no, la grazia, perché c'è una grazia più alta. La grazia dell'imperatore non conta nulla, è con la G minuscola. C'è una grazia più alta, con la G minuscola, in greco charis, e invece che si arricchisce. Guardate sul punto 2 del repertorio. Le 7 lettere di Ignazio di Antiochia alla comunità di Efeso, di Magnesia, di Stralli, di Roma, di Filadelfia, di Smirne e a Policarpo sono state raccolte, conservate, trascritte e costituiscono l'epistolario cristiano più antico e autorevole dopo quello di Paolo di Tarso. E guardate, non si possono leggere queste lettere senza restare colpiti dal loro stile spontaneo, commosso, ed è doveroso che la scuola ne consigli la lettura, e soprattutto che dica che esiste questa letteratura. Ora, l'epistolario di Ignazio di Antiochia è una significativa opera di sapienza poetica e filosofica dell'età antica, ed è anche un importante esempio di letteratura dell'umanesimo, e ha quindi un posto di rilievo nella storia del pensiero umano. Non c'è in queste lettere una grande perfezione formale, ma il linguaggio di Ignazio è diretto, è di carattere popolare, ed è energico e appassionato, ed è dotato di una particolare carica spirituale proveniente da una profonda riflessione esistenziale. Nell'epistolario di Ignazio di Antiochia si incontra uno scrittore dalla forte personalità che non cita esplicitamente né l'Antico Testamento né la letteratura dei Vangeli, che peraltro è in via di formazione, ma edifica un messaggio di salvezza secondo lo spirito ecumenico, operando per l'integrazione tra la cultura ebraica, la cultura evangelica e la cultura greca. si vede che il ghiaccio scrive in ghiaccio, non ha la possibilità di consultare degli scritti, quindi le citazioni che fa sono tutte a mente, quindi non sono citazioni precise dai testi, ma lui le rielabora con grande finezza e anche in modo molto poetico e molto diretto. Le lettere di Ignazio di Antiochia contengono le parole chiave, le idee cardine, i grandi temi esistenziali dell'autorità, del tempo, della giustizia, della libertà, il concetto di Dio, la definizione del Cristo della fede. Volevo dire dell'autorità, abbiamo assistito a un sermone di Francesco sul concetto dell'autorità, che l'autorità è servizio, l'avevamo visto nelle lettere di Paolo e poi nei padri apostolici. Forse poteva citarli i padri apostolici piuttosto che citare sulla misericordia Karl Kappert, il cardinale teologo che complica molto le cose quando scrive, mentre la letteratura dei padri apostolici è molto più diretta. Voi direte perché non l'ha fatto? Lo sapete perché non l'ha fatto?
No.
Ebbene, allora ve lo dico. Non l'ha fatto perché la letteratura dei padri apostolici è una letteratura molto provocatoria. E quindi è chiaro che se uno la tira in ballo, bisogna prendere in considerazione tutta una serie di temi che sono temi scottanti. Il primo tema su cui insistono i padri apostolici è che i vescovi, i pastori del gregge, devono tassativamente lavorare e guadagnarsi da vivere. E questa è una cosa che non coincide con la... Io non dico che non si lavori, ci mancherebbe, non voglio dire questo. Però è una visione completamente diversa dell'apparato. Cioè non ci deve essere l'apparato, no, che accumula ricchezze che poi dopo servono per tenere in piedi la struttura. No, la struttura non ci deve essere. Cioè la struttura deve corrispondere alla struttura esistenziale. Quindi la struttura è che io lavoro, mi guadagno da vivere e poi dopo c'è una struttura sovrasacramentale che è quella della Chiesa, che non è qualche cosa di materiale, ma è qualche cosa di spirituale. E questa è una cosa, poi ce ne sono molte altre che le abbiamo scoperte quando c'è stato il concilio, in cui c'è stato un grande dibattito sul fatto che tutta questa letteratura è stata tirata fuori, soprattutto dal concilio, ha cominciato ad essere pubblicata, ed è chiaro che lì il dibattito è diventato un dibattito molto interessante che continua tuttora e speriamo che entri in gioco, perché è chiaro che i passi sono molto lenti uno dopo l'altro. Quindi dicevamo che le lettere di Ignazio di Antiochia contengono le parole chiave e le idee cardine, così come le ha elaborate ed espresse Paolo di Tarso nel suo epistolario. E questo significa che i temi contenuti nelle lettere di Paolo circa 40 anni dopo la sua morte hanno ormai costituito, in particolare nelle ecclesie di Antiochia, di Smirne e di Roma, una base intellettuale su cui all'inizio del secondo secolo si va costruendo attraverso le opere dei padri apostolici la dottrina della Chiesa. E nelle lettere di Ignazio di Antiochia il tema dominante è quello dell'unità tra i credenti, un'unità che si realizza, secondo Ignazio, nell'esprimere dei sentimenti collettivi, con uno stile di vita comune. Dilette sorelle e cari fratelli, scrive Ignazio in tutte le sue lettere, vivete con ardore eroico, con intrepido entusiasmo, con totale umiltà, uniti al vostro vescovo che deve assistervi nella fede e deve mantenersi con il proprio lavoro. Ricordateglielo, se non siete voi che lo dovete mantenere, perché allora diventa allora riproduciamo quelle gerarchie che Gesù di Nazareth è venuto ad abolire, no? Scacciando i mercanti dal tempio e facendo tutta una polemica su quelle che erano, ecco, le gerarchie. Ora, l'epistolario di Ignazio ha avuto una vasta diffusione ed è stato tradotto, oltre che in latino, in lingua siriaca, armena e copta, la lingua copta è quella degli egiziani, In età tardo antica i padri apostolici sono consapevoli che la Chiesa materialmente non nasce intorno a un Messia che viene lasciato solo, non nasce intorno agli apostoli che rimangono ancorati al Tempio di Gerusalemme, come apprendiamo dalle lettere di Paolo. Cioè, la Chiesa non nasce neppure intorno a Paolo di Tarso, che viaggia e scrive lettere per animare piccoli gruppi di opinioni. La Chiesa nasce e si sviluppa dopo il primo secolo intorno alle figure dei vescovi, dei pastori, a cominciare dai padri apostolici, che animano le principali chiese delle origini: Antiochia, Smirne, Roma e poi anche Efeso, Magnesia, Tralli, Filadelfia, ecco, che sono le altre chiese che nomina Ignazio. Ed è proprio Ignazio di Antiochia che nelle sue lettere costruisce, come abbiamo già letto, il ruolo del vescovo. Scrive Ignazio: il vescovo, il pastore, e con questa parola Ignazio richiama il libro di Amos, secondo cui il profeta non può che essere un pastore. Ma proprio quello che guarda le pecore, che fa il formaggio, che quindi che tosa eletto dalla sua comunità, diventa l'espressione materiale, spirituale, culturale della comunità stessa e diventa il perno della vita cristiana sotto ogni aspetto. È il centro dell'unità, è la garanzia della presenza di Cristo, è la guida per la realizzazione della solidarietà sulla terra, come ci chiede il Padre nostro che è in cielo. Ecco, vedete, questo è un modo di tratteggiare le figure dei pastori, dei vescovi, molto efficace. E questa è rimasta un'idea fortissima. Abbiamo ricevuto quasi tutte e tutti noi il sacramento della cresima, no? E c'è stato il partito da un vescovo. Avete un ricordo del vescovo che voi cresimati? Sì, beh, scrivete quattro righe in proposito, forse sì, forse no. Il testo della lettera ai Romani di Ignazio di Antiochia invita a riflettere. Ignazio a Roma, e scrive al vescovo di Roma, che in questo momento potremmo chiamare Papa, anche se non si chiamavano ancora papi i vescovi. E la lettera ai Romani di Ignazio di Antiochia arriva a Alessandro I, Papa dal 105 al 115, vescovo di Roma. E questo testo è bello e commovente, noi ne leggiamo un frammento. Ignazio ammonisce i suoi confratelli romani a non intercedere per lui presso l'imperatore, perché vuole seguire fino in fondo l'esempio di Gesù. Non andate a chiedere la grazia all'imperatore per me, per favore, perché io non la voglio. La legge, hanno fatto le leggi, le devono cambiare se vogliono, cambino la legge, ma se no, ecco, io leggiamo. Dilette sorelle e cari fratelli, vi scrivo da Smirne, 9 giorni prima delle calende di settembre, per comunicarvi il mio timore che voi possiate intervenire presso l'imperatore per evitarvi la morte. Vi prego, non lo fate. E se, arrivato presso di voi, fossi preso da qualche sbandamento per avere salva la vita, non ubbiditemi, ma ubbidite a quanto vi scrivo. Io credo che per me sia più conveniente il martirio, e sono fiero di essere stato eletto a seguire l'esempio di Cristo. Solo quando del mio corpo non rimarrà sulla terra nessuna traccia, la mia anima potrà assumere in cielo la sua vera e più alta natura, la stessa natura divina del Logos. Abbiamo sentito questa parola, insomma, bene. Che per noi è Cristo risorto. Mi si conceda quindi di seguire l'alta via alla quale, per volere del cielo, sono stato destinato, che è l'unica via possibile di salvezza. Sulla terra siamo in esilio, la nostra patria è il cielo, e con sentimento sincero e profondo vi invito a credere a ciò che vi dico. Vedete, in questo frammento della lettera ai Romani, Ignazio di Antiochia, databile all'anno 107, ci sono almeno tre idee di grande interesse. L'idea che la vita terrena corrisponda all'esilio, l'idea che la patria è il cielo e l'idea che la figura di Cristo risorto corrisponde a quella del Logos, che coincide con il concetto di sommo bene nel pensiero epicureo, stoico, neoplatonico. Quindi vedete, Ignazio sta dentro a questa cultura. Prima di commentare queste idee, in particolare l'ultima, sul tema del Logos, riprendiamo la citazione dal brano che abbiamo letto in precedenza, in cui Ignazio dichiara che il vescovo deve mantenersi con il suo lavoro, e Ignazio a questo proposito riprende il pensiero di Paolo di Tarso su questo argomento. Ricordate che Paolo polemizza stranamente con chi dice che lui si farebbe mantenere, e noi prendiamo lo spunto da questa citazione per proseguire nella lettura di alcune pagine del romanzo La Malora, dove Beppe Fenoglio fa riflettere Agostino sull'anacronistica esistenza di parroci benestanti e di giovani preti che al servizio di questi parroci fanno la fame e cercano lavoro in campagna, come Don Pino, che ora incontreremo, che di fronte a questa situazione Agostino pensa che non sia poi così tanto conveniente, come tutti dicono, per suo fratello Emilio, ricordate che suo fratello Emilio sta studiando da prete, farsi prete, e ne parla con lui, ma Emilio è troppo stanco, è già troppo ammalato per fare progetti a lunga scadenza. Se noi affronta le vicende che racconta senza fare polemica, quasi con imperturbabilità, riducendo all'essenziale la narrazione dei fatti, dei sentimenti, delle sensazioni, e questo stile rende ancora più efficace la sua denuncia nei confronti della povertà generata dall'egoismo di chi non vuole né sa condividere. Sebbene questa società appaia permeata di cristianità, e l'egoismo, anche quello dei poveri, che invece di allearsi si fanno la guerra tra loro sperando in vano di arricchirsi più degli altri, come Sofia Rabino, e l'egoismo porta a sfruttare oltre ogni misura soprattutto il lavoro delle donne, le quali sembra siano le più fedeli religiosamente, e sono tuttavia, si fa notare ironicamente lo scrittore, più vittime della malora che salvaguardate dalla provvidenza. Le donne sono le più religiose, però sono vittime maggiormente della malora, sembra che la provvidenza però non si occupi di loro. Ma leggiamo: avessi avuto solo le mie miserie, ma mi si aggiunse un cruccio per Emilio, e senza che mio fratello c'entrasse lui direttamente, fu il prete giovane di Trezzo a farmi star male per Emilio. Una mattina che ero al posto a tirare un rosario di secchi d'acqua, lui capitò sull'aia e mi disse di chiamargli la mia padrona. Io lo conoscevo per averlo già visto lo sposalizio di Ginocca, e perché era lui che tutte le feste si faceva piantarmi di giocare al pallone per mandarci a destro, e gliela chiamai fuori. Le disse: non avete nessun lavoro da darmi, un lavoro qualunque, ma che il giorno che me lo porti fatto possa essere sicuro di mangiarmi pane e formaggio. E nella voce del portamento somigliava tutto a quegli ambulanti che girano le nostre cascine, ma della qualità più disgraziata. Lei invece lo trattava proprio da prete. Gli disse: ho paura di non aver proprio niente, Don Pino. Lui s'agitò dalla testa ai piedi: possibile che non abbiate niente di rotto in tutta la casa? Per esempio il vostro svegliarino marcia? Perché se non marcia io sono capace di aggiustarvelo. Lo svegliarino marciava, io potevo farle testimonio. Ne manco una sedia da rimpagliare. Io vedevo il tiramolla dentro la padrona. Fosse stato solo per lei, lo favoriva subito, ma aveva paura di voi, Tobia. Alla fine, però, gli disse che poteva dargli da rimpagliare il suo cadreghino, quello che adoperava nella stalla a filare, lo portai fuori io, il prete lo guardò sopra e sotto e poi disse che era frusto, con le gambe tutte mangiate, e se lei stava, lui, gliene faceva uno nuovo, ma la padrona non poteva andare tanto in là, e per togliersi alla sua insistenza andò a prendergli una pagnotta e lei stessa gliela ficcò nella tasca della veste. Il prete si posò sopra una mano e disse: voi non mi crederete, ma sono a una mira che sto pensando di imparare a suonare il clarinetto per guadagnarmi qualcosa nelle feste. Temo a vederlo andarsene col capreghino sulla spalla. E quel giorno capii che i preti giovani somigliavano un po' a noi servitori. Hanno fortuna o sfortuna, seconda dei parroci che imbroccano, preciso a noi con i nostri padroni. La pena, che è la pena che gli fa quel povero Don Pino, disse la padrona. Il prete vecchio lo fa morire di fame perché lui si è abituato a consumare poco o niente e non vuol capire che questo giovane è con la pancia lunga. Ce n'è comodo per due nella parrocchia, ma il vecchio spende tutti i soldi a farsi cintare i peli. Fin da loro ci sono le differenze e le ingiustizie. Da questo fatto mi venne il cruccio per Emilio, che dopo tanti sforzi e sacrifici lontano da casa, una volta arrivato a cucirsi i bottoni neri, facesse la fine di questo tonfino. Di preti io ne conoscevo abbastanza bene uno solo, il nostro parroco di San Benedetto. È vero che mangiava di magro non soltanto al venerdì, ma se si fosse lamentato non avrebbe fatto di buona coscienza. Ed era su di lui che io mi regolavo quando cercavo di figurarmi l'avvenire di Emilio nella chiesa. Ma dopo questo fatto del curato intresso, io che ormai vedevo per forza tutto brutto, non potevo più liberarmi dal presentimento che mio fratello avrebbe avuto il medesimo destino di questo Don Pino. Passò un bel mese, poi finalmente Tobia mi portò giù ad Alba una volta, che ci andammo senza caso, e lui aveva preso solo la sposa della sua donna. Per prima cosa andai al seminario, attraversando mezza Alba, ma con poco occhio per la città. In seminario Emilio mi fece un'impressione ancora più brutta che la prima volta. Aveva solo più degli occhi e il collo, non più grosso di quello di un bambino di 6 anni, per quello che me ne lasciava vedere una sciarpa di lana nera che non avevo mai saputo che ce l'avesse. E così gli domandai se gliel'aveva passata al seminario, ma lui mi disse che gliel'aveva portata nostra madre. Era venuta ad Alba un mese e mezzo prima sul biroccio di Canonica. Mi scrollai a sentirlo tossire, una tosse secca e maligna che lo obbligava a tenersi il petto con le due mani, alla quale non fece abbastanza caso, ma che invece avrebbe dovuto mettermi sull'abito fin da allora. Mi disse: sono solo contento che è finito l'inverno, perché non ne potevo più di rompere il ghiaccio nel catino tutte le mattine. Ma possibile che qui dentro faccia una Siberia tale? Tu non ci crederai, ma fa più freddo qui dentro che sulla collina di Monbarcaro la notte di Natale. Hai delle novità, ma non messo nei cantoni. Sarai contento, è una distinzione mi sembra, e a essere nei cantoni c'è dei vantaggi, ma io sono stanco Agostino, e tutte le mattine che mi levo devo cercare i miei pezzi nel letto. Quando sei stanco a questa mira, anche cantare diventa pesante. Dopo lo studio gli altri, che non sono nei cantoni, si riposano, ma noi andiamo in cappella a provare. Mi disse anche forse con l'intenzione di sviarmi, però cantiamo delle cose e in una maniera che se ci sentiste voi di San Benedetto restereste a bocca larga. Ma io non mi lasciai portare lontano, anzi quel suo parlare di fatica e di sacrificio mi fece venire in mente la storia di Don Pino e in 4 parole gliela tirai giù. Lui alla fine sorrise e mi disse: a me non dà nessun fastidio quello che può aspettarmi dopo. Io invece al tuo posto il fastidio ce l'avrei fin da adesso, perché si tratta del mestiere che farai per tutta la tua vita e come ti ho contato c'è anche del brutto. Ma tu sei sicuro che io ci arrivi a essere prete? Io la presi nel senso che Emilio non se la togliesse in quella specie di scuola. Lo sapevo anch'io che il seminario si può restare bocciati tal quale nelle nostre scuole basse. Allora gli domandai come andavano gli studi con quel latino. a parlargli di queste cose, io che avevo sempre solo avuto la zappa in mano, ero un po' genato, ma in fin dei conti ero suo fratello più vecchio. Emilio difatti rise. Io non dicevo mica del latino, non è mica quello che mi fa paura. Ce n'è almeno mezzo più dietro di me. Ce ne capivo così poco che non mi sentii neanche di farmi spiegare. Lui era andato a sedersi su una panca sotto il ritratto del vescovo e di là mi domandò se ero venuto giù per conto mio. No, ho il padrone che mi aspetta dall'altra parte d'alba. Sei ben bravo, Agostino, a farti tutta quella strada per venirmi a trovare. Io, per venire a trovare te, lascerei un pranzo di sposa. Solo potessi vederti una volta in un altro posto che qui. Non si può passarci una mezza giornata io e te insieme, fuori, per alba, un po' più avanti, nel caldo, nei giardini pubblici, o magari in riva al Tanaro. Danno il permesso solo a quelli che hanno la fortuna d'avere dei parenti in alba, ma chissà che noi due non possiamo vederci a casa e fare insieme un giro lungo Belgo, ma dal mattino alla sera e con da mangiare appresso. Cerca di farti dare dal tuo padrone una licenza nell'epoca che io mi trovo a casa in vacanza, gli dissi. Si vede che non sei più di campagna. All'epoca che tu sei a casa in vacanza, io lassù ho il grano e poi le uve. Come l'altra volta si sentivano di 5 minuti da dentro delle scampanellate e tutte ci facevano fermare il discorso finché suonò quella buona e lui dovesse correre via. Prima ci baciamo sulle guance e io gli lasciai una lira perché si comprasse un po' per volta qualcosa che lo rallegrasse. Ritrovai Tobia dove eravamo rimasti intesi, ma invece di pigliar subito la strada delle Langhe, mi portò con sé a trovare il nostro padrone, non a casa, ma nella farmacia. E quella è via maestra per andare al Duomo, con delle lisce d'oro pitturate su tutti i vetri, dentro rivestita ad un legno antico e lustro come il coro della nostra chiesa di San Benedetto, e le scanzie piene di vasi che tante coppie di sposi delle nostre parti sarebbero ben contente di avercene uno nella stanza da letto. Il nostro padrone era fuori del banco, parlava da in piedi a un suo amico seduto al chiaro presso la vetrina. Discorrevano di fucili da caccia di chissà che valore. Tobia gli chiese scusa e disse che eravamo passati solo per dargli il saluto e vedere se gli bisognava qualcosa dal pavaglione. Mentre il padrone domandava a Tobia se su da noi aveva piovuto come in alba, entrò una donna con una ricetta. Il padrone passò dietro il banco e le preparò il pacchetto. E bisognava vedere che cerimonie gli faceva quella donna che pure gli portava del profitto. Che mestiere, gli fece piano Tobia, che mestiere che ha per le mani. Il padrone prese i soldi della donna e li ficcò in una macchinetta che da lontano sembrava d'argento e che quando ebbe i soldi nella pancia fece brin. A me e a Tobia si drizzarono le orecchie. Poi Tobia andò a parlare al padrone un po' da parte, ma si sentiva lo stesso. Gli diceva Tobia, o lei che da un po' di tempo si lamenta, e credo che non lo fa per finta, ma che si sente proprio niente bene. Cosa si sente? Sarà forse una gran infiammazione, io non lo so, ma si lamenta tutte le ore e se si immessa la verbena sulla pancia. Tobia non gli avesse mai parlato della verbena. Il padrone s'arrabbiò e alzò la voce. Ah, se metta la verbena sulla pancia, almeno se ne metta una forcata. Gioco 100 lire contro un soldo che è andata dal settinino del villaio. No, no, deve essersela messa lei, di sua scienza, bella scienza. Il padrone si era voltato da quel suo amico e gli disse, vedi, a caso pratico, le teste che abbiamo sulle Langhe? E quel signore abbassò la testa come per dire che conosceva anche lui la nostra razza. Poi il padrone si riattaccò a Tobia. Ma tu non sai dirmi proprio niente di quel che si sente, che io possa conoscerle il male da qui? Punto primo, le sue mestruazioni le vengono sempre. Veramente io delle sue amministrazioni non sono mai stato al corrente. Cammina china, mi sembra, si tiene i fianchi, mi sembra anche, Tobia, la tua donna è frusta, è ora che le prendi una servente, quel che costa una servente, con tre marenghi e un grembiule a Natale fai quello. Io non posso, io so che puoi, che voi sappiate, ma che io non possa. Tuttavia rispondeva secco tutt'altro che da mezzadro a padrone. Non c'era niente come toccarlo nei soldi che lo facesse diventare uomo. Allora il padrone gli disse: i tuoi conti voglio vederti a farceli quando l'avrai sotterrata. Ma lei è frutta a quella mira lì? Basta, la prima volta che vengo su la guardo io. Noi vi aspettiamo. E quando venite su? Al posto del padrone parlò quel suo amico, disse ridendo: furbo quel padrone che avvisa il mezzadro di quando va a trovarlo. Rise anche il padrone e perfino Tobia. Mentre uscivamo gli disse: alledo, padrone. Ma appena fuori nella strada mi fece: l'hai vista quella macchinetta che fa trin tutte le volte che uno ci mette dei soldi? Avercene una io e avere i soldi del padrone da metterci dentro, sentire un trin ogni 5 minuti, uno scudo e trin, uno scudo e trin. Nel brano della lettera ai Romani di Ignazio che abbiamo letto poco fa, il vescovo di Antiochia scrive: la mia anima potrà assumere in cielo la sua vera e più alta natura, la stessa natura divina del Logos, il sommo bene, che per noi è Cristo risorto. L'idea formulata da Ignazio che la figura di Cristo risorto corrisponde a quella del Logos, a quella del sommo bene secondo il pensiero epicureo, storico, neoplatonico, ci fa allungare il passo verso un nuovo personaggio intellettuale. E noi lo incontriamo in un paesaggio molto significativo, perché qui assistiamo all'incontro della filosofia più importante dell'antichità, la filosofia di Platone, con la buona notizia della risurrezione di Cristo. Lo abbiamo già evocato la scorsa settimana, questo personaggio, che è il principale ideologo della tendenza conciliativa, ed è il filosofo platonico Giustino di Efeso, che ha saputo coniugare il tema ellenistico del Logos con l'evento evangelico. Guardate, il periodo in cui vive Giustino di Efeso, dal 100 al 165 circa, coincide con la cosiddetta età degli Antonini, 117-192, e noi in questo momento siamo arrivati di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, che secondo l'unanime giudizio delle studiose e degli studiosi è stato il periodo più florido della storia dell'impero romano e si è meritato il titolo di secolo illuminato. Giustino conosce tre imperatori di questa età: Elio Adriano, Antonino il Pio e Marco Aurelio, e guardate agli ultimi due rivolge i suoi scritti apologetici. Ecco qua le apologie di Giustino. Qui c'è anche il dialogo con Trifone, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Sono in circolazione queste opere. Guardate, questi tre imperatori hanno cercato di dare all'enorme stato romano un periodo di relativa pace, ormai la guerra era diventata sistematica, di affrontare la crisi economica, riescono solo a rimandare il fallimento dello Stato e di incrementare la cultura. Beh, se non altro sono degli intellettuali che credono nel valore pedagogico dello studio e per quello che sono considerati illuminati. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il primo degli imperatori dell'età degli Antonini, lo spagnolo Publio Elio Adriano, si è domandato, tutti lo avete sentito nominare, fin da giovanissimo, che senso abbia avuto la smania di conquista, l'aver favorito la formazione di una mentalità predatoria e la creazione di uno Stato così vasto e difficilmente governabile, e comincia a pensare che questo mastodontico apparato andrebbe dismesso. Ma come fare? Guardate, dopo la pausa pasquale, Publio Elio Adriano, in funzione della sapienza poetica e filosofica, ci dedicherà un po' del suo tempo e noi lo rincontreremo. Ora questa sera lo lasciamo lì. Il successore di Adriano, Antonino il Pio, 138-161, governa per più di 20 anni, impegnandosi a mantenere la pace manifestando tolleranza nei confronti dei cristiani, a lui è indirizzata la prima apologia di Giustino di Efeso. Gli succede Marco Aurelio, fino al 180, che è passato alla storia come l'imperatore filosofo, ed è stato un uomo sapiente e virtuoso, coerente con i principi della filosofia storica, il quale ha operato per la rinascita dell'antica cultura greca, ma non è riuscito a fermare la disgregazione dell'antico mondo pagano, sul quale il cristianesimo si sta inesorabilmente sovrapponendo. Marco Aurelio è ancora profondamente convinto che il pensiero storico sia in grado di insegnare il dovere morale e di offrire un modello che dia un senso all'esistenza. Ora, i principi dello stoicismo di Marco Aurelio si identificano con molti precetti evangelici. E guardate, malgrado questo, lui trova nell'atteggiamento dei cristiani che affrontano la morte per testimoniare e per propagandare la loro fede qualcosa di teatrale rispetto allo stoicismo che predica di vivere appartati, di vivere senza apparire. Marco Aurelio si rifà al principio che la persona deve vivere secondo natura e secondo ragione, e quindi non capisce l'irrazionalismo dei cristiani, cioè non comprende ciò che supera la ragione. Giustino, che come filosofo suscita l'ammirazione e il rispetto dell'imperatore, Giustino dedica a Marco Aurelio la sua seconda apologia, ed è viene martirizzato proprio durante l'impero illuminato di Marco Aurelio. Marco Aurelio dimostra di essere una persona illuminata scrivendo un'opera significativa che troviamo pubblicata, a seconda delle edizioni, con titoli diversi: A se stesso, o Pensieri, o Ricordi. Soprattutto con il titolo Ricordi troviamo quest'opera, I ricordi di Marco Aurelio. Quest'opera è una raccolta di aforismi sullo stile di Lucio Anneo Seneca, no? Che conosciamo, e di un altro importante maestro di pensiero che a breve incontreremo. Ricordi di Marco Aurelio è un diario che contiene, non dovrebbe essere pubblicata quest'opera, la testimonianza diretta di una persona colta di età tardo antica, la ricerca di sé e del divino in senso storico, del logo, e che riflette sul valore dello spirito, sul valore del presente, sul dovere, sulla libertà interiore, sull'accettazione del proprio destino, sull'agire per il bene comune. Questa persona è in ansia perché il momento storico è difficile, la crisi economica è irreversibile, i popoli germanici stanno ormai penetrando nei confini dello Stato, il cristianesimo vincente mette a repentaglio le istituzioni religiose pagane e gli interventi persecutori della magistratura romana contro i cristiani, che vanno a morire con entusiasmo, come Giustino, lo fanno cadere nell'angoscia, cioè gli fanno perdere l'imperturbabilità stoica e insidano nella sua coscienza un profondo senso di colpa. Marco Aurelio, con spirito illuminato, vagheggia uno stato umanistico in cui tutti possano godere di libertà civili e politiche senza discriminazioni, ma questo progetto non riesce a realizzarlo, se non in minima parte. E il testo della sua opera, che non deve essere pubblicato, lo scrive per sé, contiene una sincera e malinconica meditazione sulla sconfitta e diventa una toccante riflessione rivolta alla propria coscienza. Marco Aurelio capisce che ormai l'impero romano è sconfitto. È un'immagine, cioè ormai una metafora della potenza, cioè in realtà è uno stato di decomposizione. I brani più interessanti sono quelli che contengono gli scoppi di indignazione, il malumore, la tragica malinconia di una persona sola che ama la filosofia, che vorrebbe la pace e che è costretta a fare la guerra per la salvezza di uno Stato i cui confini sono ormai indifendibili. Dai pensieri di Marco Aurelio si percepisce in modo inequivocabile la crisi inconvertibile di un mondo. Marco Aurelio propone i valori più alti dell'eredità greco-romana, la ragione, la virtù, la bellezza, la pietas, e le pagine della sua opera diventano quelle di un breviario spirituale che parla ciascuno in ogni tempo. Giacomo Leopardi, Giacomino, perché queste operazioni le faceva tutte da bambino, invece di guardare Carosello, si divertiva a tradurre da tutte le lingue che imparava da solo, e si divertiva molto. Giacomo Leopardi ha tradotto quest'opera, ti ricordi, era definita il Vangelo dei Pagani. Guardate, richiedete in biblioteca a se stesso pensieri o ricordi, qualcuno l'avrà nella biblioteca domestica, di Marco Aurelio, leggetene qualche pagina, ne leggeremo un frammento strada facendo, però fra 3 settimane. Per quale motivo? E vedete, perché ora a Roma, sulla piazza del Campidoglio, c'è la più celebre, la più bella statua equestre che sia pervenuta dal mondo antico. È in bronzo dorato e raffigura l'imperatore Marco Aurelio. Sulla rete ne trovate l'immagine, la trovate dappertutto, andate a osservarla, ecco qui un'immagine di quello che stiamo dicendo. Che cosa fa paura del cristianesimo alle autorità romane, che erano fondamentalmente tolleranti verso tutte le religioni? A Roma c'erano decine e decine di culti che professavano. Fa paura che il cristianesimo non si presenti come una religione, ma come un fenomeno politico, che propone una buona notizia, che fa nascere una speranza di liberazione, che si diffonde non solo tra il proletariato, ma anche nell'ambiente militare, imperiale, intellettuale. Cioè, la diffusione del cristianesimo è dovuta a una serie di fattori. Intanto la semplicità del messaggio cristiano, la coerenza delle comunità primitive in fatto di solidarietà nei confronti del prossimo, la testimonianza di amore fraterno, la fermezza nelle persecuzioni, con l'eroismo dei martiri che fa nascere una letteratura, la letteratura apologetica. Le principali cause delle persecuzioni contro i cristiani, che continuano anche con gli imperatori illuminati, sono il rifiuto del culto dell'imperatore, l'accusa è di ateismo e di lesa maestà, le voci calunniose fantastiche, si vocifera sul cannibalismo dei cristiani, che mangiano il corpo e bevono il sangue di Gesù, sulle cene di estè, non di fieste, ne abbiamo incontrato a base di carne umana, non c'erano queste idee. E poi c'è l'accusa di disobbedienza civile e di anarchia. Il cristianesimo è un movimento d'opinione che predica l'esilio terreno, avete sentito Ignazio, e indica il cielo come patria. Quindi lo Stato romano, che era una statolatria, a sentire queste parole trasalivano le autorità romane. Cioè, questo clima di forte tensione che caratterizza il paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, incontriamo Giustino di Efeso. Guardate sul punto 4 del repertorio. Giustino è il più importante dei padri apologisti greci. È nato nella colonia romana di Flavia Neapolis, fondata in onore di Vespasiano, sulle rovine dell'antica Sicer o Sicar. Siamo in Samaria. Oggi questa città si chiama Nablus ed è dei cosiddetti territori palestinesi, siamo in Palestina. Cioè la città di Sichem viene, che è una città che ha un'antica tradizione, viene citata nel libro della Genesi al capitolo 12, dove il protagonista è Abramo, nel libro di Giosuè al capitolo 24, e poi compare la città di Sichem nel testo del Vangelo secondo Giovanni al 4 capitolo, dove presso il pozzo di Giacobbe Gesù incontra la samaritana. C'è questo bellissimo incontro di Gesù con questa donna, si mettono a chiacchierare e fanno un discorsetto molto interessante tra due persone di etnia che non si sopportavano. Galilei e samaritani non si sopportavano, fiorentini e pisani, savonesi e genovesi, e Galilei non si sopportavano. Guardate, leggete di questi 3 capitoli, i dice proprio su questo esercizio, compiti per le vacanze. Il capitolo 12 del libro della Genesi, il capitolo 24 del libro di Giosuè e il capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni. Leggeteli per fare un esercizio di esegesi, di lettura attenta, per mettere in evidenza un oggetto specifico, in questo caso la città di Sichem. Ora, Giustino si informa che suo padre si chiamava Prisco, è un nome latino, suo nonno si chiamava Baccheio, è un nome greco, e da ciò si può dedurre che la sua famiglia fosse composta da coloni giunti in Palestina dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 ad opera di Tito. Giustino dichiara di non conoscere l'ebraico, di non essere circonciso e di aver ricevuto un'educazione greca. Nel prologo del dialogo con Trifone che abbiamo studiato la scorsa settimana, Giustino narra di aver peregrinato da una scuola filosofica all'altra, stoicismo, aristotelismo, pitagorismo, platonismo, e di essersi infine convertito al cristianesimo a causa dell'impressione ricevuta dall'eroismo dei martiri e per gli ammonimenti ricevuti sulla spiaggia del lungomare di Efeso, avete pensato a due parti della spiaggia, da Policarpo, vescovo di Smirne. Giustino si trasferisce a Roma intorno al 148, vi fonda una scuola e vive fino alla morte presso le terme di Mirtino, da identificare forse con una località della via Tiburtina, ma non sappiamo bene che località sia questa. Oggi è sparita dalla circolazione. Il martirio di Giustino, secondo la testimonianza del suo allievo Tassiano, è stato provocato da una denuncia del filosofo cinico Crescente, che Giustino menziona nella seconda apologia. La condanna a morte viene eseguita nel 165 per decapitazione, per ordine del prefetto Giunio Rustico, mentre governa Marco Aurelio, e si pensa sia stato sepolto nella catacomba di Priscilla a Roma. Guardate, con la guida di Roma o attraverso la rete potete visitare la catacomba di Priscilla. Si è anche identificato un posto dove ci potrebbe essere la tomba di Giustino, ma questo non è importante. Giustino è un filosofo di formazione platonica che attribuisce, attenzione, il concetto del logos, cioè la parola di verità, il pensiero divino, il sommo bene degli epicurei, degli stoici, dei neopitagorici, dei neoplatonici, attribuisce la figura del logos, il concetto del logos, alla persona di Gesù Cristo. E naturalmente questa sovrapposizione diventa un'operazione formidabile dal punto di vista ideologico. Secondo Giustino, Gesù Cristo è l'incarnazione storica del Logos, e con questa affermazione la figura di Gesù diventa comprensibile nell'ambito della filosofia greca. E succede che nella maggior parte delle opere di cultura ellenistica al termine Logos si può sovrapporre il nome di Gesù Cristo, dando a questi scritti una natura diversa da quella originale. Perché molti degli scritti dei classici, dove si descrive il Logos, diventano cristiani, perché alla parola, al posto della parola Logos, ci si mette il nome di Gesù Cristo, ed ecco che Gesù Cristo entra a pieno titolo dentro il meccanismo della filosofia greca. Ecco, questa è un'operazione importante, formidabile dal punto di vista intellettuale. Naturalmente questa interpretazione viene considerato un esproprio da parte dei filosofi greci del tempo. C'è una reazione, che reagisce naturalmente, che reagiscono con una serie di opere di contrasto, e le più significative di queste opere sono il discorso contro i cristiani del retore Frontone di Cirta, precettore di Marco Aurelio, De morte peregrini, la morte di peregrino, una beffarda satira di Luciano di Samosata che incontreremo tra la facente, che ridicolizza sull'amore fraterno dei cristiani e sul loro disprezzo per la morte. Discorso vero, uno scritto polemico del filosofo platonico Celso, pubblicato nel 178, che accusa Cristo di essere stato un impostore, un mago, un mistificatore. Cioè, a queste opere rispondono, in toni accesi, gli autori apologisti cristiani, e la polemica prosegue in modo sempre più aspro nel terzo e nel quarto secolo, ma questa è un'altra storia su cui rifletteremo a suo tempo. La parola apologia significa esaltazione, ma anche difesa. Cioè, avete recentemente o in passato dovuto difendere qualcuno? Beh, scrivete quattro righe in proposito, capita di dovere prendere, come si dice, ho preso le parti di qualcuno in una disputa. Giustino attribuisce il concetto del logos, quindi la parola di verità, il pensiero divino, il sommo bene degli epicurei, degli stoici, dei neopitagorici, dei neoplatonici, alla figura di Gesù, e questa operazione culturale la compie ispirando in modo decisivo un testo fondamentale della cultura antica. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, il prologo del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo detto che i cardinali hanno giurato sul prologo del Vangelo secondo Giovanni quest'anno, perché sapevano che avrebbe portato bene. Cata Ioanni, il Vangelo secondo Giovanni, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un bestseller della cultura medievale, infatti lo rincontreremo, stanno facendo, e avremo a che fare con questo testo. È uno dei testi chiave della tendenza conciliativa tra la cultura ebraica, la cultura evangelica e la filosofia greca. Tutte e tutti noi conosciamo a memoria più di un versetto del prologo del Vangelo secondo Giovanni, sapete, anche se magari non l'abbiamo mai letto, ma ne conosciamo comunque dei versetti a memoria. Guardate sul punto 5, il prologo del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti 1-18, è un capolavoro letterario attribuito a Giustino di Efeso, che è stato scritto intorno al 150 e inizia con la famosa frase, in arché, non lo gos. In principio c'era il logos, no? Conoscete questa frase, no? La parola, il verbum in latino, il verbo, il pensiero di Dio che si incarna in Gesù nel Cristo della fede, con lo stesso procedimento con cui, attenzione, le idee di Platone danno la forma, per opera del demiurgo, ne parleremo ancora quest'anno, agli oggetti e alle persone. Come viene descritto nel testo del dialogo platonico intitolato Timeo, che più volte abbiamo incontrato strada facendo in questi anni. Guardate, il Timeo è il libro che Platone tiene in mano nella scuola di Atene di Raffaello. Ricordate quel famoso viaggio? Guardate, a maggio ne riparleremo. Le studiose e gli studiosi definiscono il prologo del Vangelo secondo Giovanni, e guardate, se andate in biblioteca e cercate il prologo del Vangelo secondo Giovanni, voi trovate circa 500 saggi importanti che si occupano di questo testo, di questi 18 versetti, 500 importanti, poi ce ne sono molti altri. Guardate, il prologo del Vangelo secondo Giovanni è lo spazio della ricomposizione delle contraddizioni esistenti tra due visioni del mondo molto diverse, come quella ebraica e quella greca. Cioè, far conciliare queste due culture è stata un'operazione intellettuale straordinaria, anche perché lo spianare le contraddizioni, cioè il ricomporre le aporie, non significa omologare il pensiero, ma significa fare un esercizio filologico, cioè utilizzare bene le parole, per mettere in comunione la diversità, la varietà, la molteplicità, la complessità. Ma cosa significa quello che abbiamo detto? Lo spazio della ricomposizione delle contraddizioni esistenti tra due culture completamente diverse. Facciamo un esempio per capire, questo concetto piuttosto non semplice da capire, ma non siamo qui a fare cose facili, no? Facciamo in proposito un esempio che riguarda il tema delicatissimo dell'incarnazione di Gesù. Conoscete quei versetti a memoria, anche se non avete letto il prologo. Il versetto 14 del prologo del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 14, ci permette di comprendere che cosa significhi costruire un testo che favorisca l'incontro e il processo di integrazione tra la cultura dell'ebraismo e quella dell'ellenismo. Cioè tra la cultura dell'ebraismo, che in questo momento predica un Gesù di Nazareth completamente umano, e la cultura dell'ellenismo, che invece vede nella figura di Gesù di Nazareth un personaggio divino. Quindi bisognava conciliare questi due elementi, no? E perché nessuno dei due andava trascurato, perché è importante Gesù in carne ed ossa, no? Col suo corpo materiale, perché, ed è importante Gesù figlio di Dio nella sua sostanza divina, e quindi andavano conciliati. Questa è un'aporia, è una contraddizione che va, andava conciliata attraverso un'operazione filologica, un'operazione filologica. Quindi il versetto 14 del prologo del Vangelo secondo Giovanni ci permette di comprendere che cosa significa costruire un testo che favorisca l'incontro, il processo di integrazione tra la cultura dell'ebraismo e quella dell'ellenismo. Questo versetto in greco, guardate, suona così: o logos vax egemieto. E in latino, nella versione di Gerolamo, che voi conoscete, dice et verbum caro factum est, lo conoscete a memoria questo versetto. Ebbene, attenti, perché dobbiamo ragionare su lingue che vengono chiamate lingue morte, ma non lo sono per niente morte. Guardate, i termini parola, cioè logos in greco e verbum in latino, e la parola carne, vax in greco e caro in latino, possono essere tutte e due soggetti, cioè possono fare da soggetto in questa frase, no? Perché tutte e due sono in caso nominativo. Attenzione, sono soggetti. Il modo con cui è costruita la frase, che è costruita a regola d'arte per spianare una contraddizione, no? Per conciliare una aporia. Quindi possono essere entrambi soggetti, quindi la traduzione di questa frase diventa: la parola si è fatta carne, ma, attenzione, contemporaneamente la traduzione è anche: la carne si è fatta parola. Attenzione! Cioè, quindi in questa frase ci sono due visioni nella stessa frase, nella stessa unità, nello stesso insieme filologico, completamente diverse, completamente opposte. Una cosa è la carne che si fa parola, con la P maiuscola, e una cosa è la parola che si fa carne. Ma vedete, le due tradizioni, no? Le due tradizioni si unificano in questo insieme filologico, in cui avviene, no? Il superamento del paradosso, il superamento quindi dell'aporia. Quindi il testo di questo versetto risolve in modo logico, perché la sostanza del logos rimane intatta, ed è Giustino che costruisce questo, non dimentichiamocene, la delicatissima questione sul tema dell'incarnazione di Gesù, perché il testo di Giustino mette in evidenza il fatto che Gesù sia un essere umano, in cui la carne si fa parola, no? Un essere umano, e difatti, secondo la cultura ebraica, Gesù è un rabbi che è stato adottato da Dio per rivelare la parola divina, e in questo caso la carne si è fatta parola, ma afferma contemporaneamente che Gesù è un essere di natura divina, secondo la cultura platonica, per cui Gesù è l'incarnazione della parola divina, è il logos con la L maiuscola, che in principio era presso Dio, e in questo caso la parola si è fatta carne. È chiaro questo? Siamo nel difficile, ma Si capisce che ci troviamo di fronte ad un significativo intreccio filologico, mica che non lo si capisca, e lo si capisce benissimo, sul quale è necessario riflettere in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ora abbiamo fatto un esempio, ma nel testo del Vangelo di Giovanni, noi di questa conciliazione delle aporie ne troviamo naturalmente tutta una serie, perché è così che viene costruito, ed è un lavoro affascinante dal punto di vista dello studio. Perché questa ginnastica mentale è importante. Leggete o rileggete il prologo del Vangelo secondo Giovanni, il brano compreso nei primi 18 versetti del capitolo primo. Ora, è il momento adatto, guardate, per fare questo esercizio. C'è una frase in questi 18 versetti che attira particolarmente la vostra attenzione, un testo poetico che ha dal punto di vista letterario ha dato adito, ha ispirato naturalmente la storia della letteratura, la storia dell'arte soprattutto in tutti i modi, e quindi la storia della filosofia, e lo vedremo sul territorio del Medioevo. Sceglietela. E ora, per concludere, celebriamo la Pasqua utilizzando ancora due pagine dalla Malora di Peppe Fenoglio, dove l'idea della risurrezione sprigiona la sua luce nel momento in cui, con la parola, logos, verbum, due persone prefigurano il loro rapporto amoroso, come se fosse una luce che risplende nelle tenebre, secondo la prima parte del versetto 5 del prologo del Vangelo secondo Giovanni. Cioè, una parola, logos, verbum, utilizzato dai protagonisti con grande impegno umano per valorizzare il lato carnale della loro vita. Un lato carnale che loro immaginano soltanto attraverso le parole, e delle parole molto semplici. Nella casa dei rabbino, in aiuto della moglie di Tobia, che è spostata, come abbiamo visto, dal lavoro, arriva la servente, che è una ragazza che si chiama Fede, non a caso, non poteva chiamarsi diversamente, se no, io vedete, ci accompagna, sapeva già che avrebbe dovuto mettersi a servizio non dell'editoria ma della fondazione. E naturalmente questa fanciulla porta un certo scompiglio sul piano affettivo nella casa dei rabbini, tra i giovani che sono lì. La servente arrivò prima dello sperato, veniva dalla langa di Cassino ed era ancora parente di Tobia, quantunque parentela passata sul raffo. Si chiamava Fede e andava per i 18 anni. Siccome per questa ragazza io avevo allora un pallino in un'ala, sono formidabili questi modi di dire, stupefacenti, un pallino in un'ala, si potrebbe credere che ancora adesso, e quindi voi capite che questa storia non è andata a buon fine, lo capiamo tutti, si potrebbe credere che ancora adesso io la faccia meglio di quelle cose, eppure è la verità, che era una ragazza piena di finezza, che sapeva fare e figurare meglio di tutte le ragazze che c'eravamo abituati noi. Lei poteva stare per delle ore al fornello e poi voltarsi pulita, come se in tutto quel tempo non avesse fatto che la signora. Si muoveva sui suoi zoccoli senza mai spatacchiarli, e la sua voce aveva più di un tono, come la voce delle donne d'alba. Ma con tutta la sua grazia bisognava vederla sul lavoro, e il sollievo che dava la padrona, la quale aveva fatto presto la pace con Tobia, che gliel'aveva trovata e presa. E quando uno credeva che avesse finito di far tutto, lei si metteva alla finestra all'ultimo chiaro e ci dava dentro a far solette. Voi avete fatto le solette? Non si possono contare le solette che ci ha fatto. Mi ricorderò sempre che le rare volte che sbagliava una cosa, aveva il vizio di succhiar giù l'aria come se si fosse punta con un ago, e allora si sentiva: Tobia, stai più attenta, o bagascetta. Vedete, questa volta è diventato gentile. Mangiava sempre da in piedi, gliel'avevano insegnato i suoi, in vista di aggiustarla da servente, perché i padroni sono più contenti se i servitori si fregano a mangiare. Me mi trattava bene, Fede, e da parte mia io ero sempre solo all'agguato per vedere se potevo darle una mano in qualunque cosa, e questo fin dal primo giorno. Una sera spogliavamo la Medica è il Gran Turco, e sull'aia del pavaglione ci sarà stata mezza la gioventù di lì intorno. Tobia comanda a Fede di fare il giro di chi ha sete. Lei fa il giro e a tutti passa acqua e aceto, e a me da pezzino. Mi misi subito a cabalizzare, 10 centi addirittura, che segno poteva essere questo, e senza darne l'occhio girai tutta la compagnia e a ciascuno domandai cosa gli aveva dato Fede da bere. Il vino l'aveva dato a me solo, e allora mi feci subito tante idee e venire una gran speranza. Siccome avevo visto che una volta che eravamo andati tutti in festa presso Iano, aveva comprato a Fede una barra di torrone del Gallo, se sempre, e lei l'aveva accettato di buona grazia, schivai un po' di scudi e la prima volta che scesi ad Alba le comprai a un banco in piazza un bottiglino d'acqua d'odore. Diceva questa espressione stupenda, l'acqua d'odore. Non l'hanno scoperta ancora i design, perché... ma prima o poi ce la vedremo in qualche posto, perché lei amici che troppo visitati mi dicono vieni a lavorare con noi, ti guadagno un sacco di soldi. E viene che non lo scopre. Che mi vende 25 soldi e con quel bottiglino in fondo alla tasca andai a trovare due fratelli in seminario, ma stavolta non li lasciai niente per comprarsi da mangiare, perché i soldi mi erano andati tutti nel regalo che ho. A casa lo seppellì nel faglione e aspettavo l'opportunità di darglielo. Avrei potuto metterglielo in mano in un attimo e di nascosto dagli altri, ma volevo avere l'occasione di parlarne un po', ma non riuscivo mai a incontrarla, perché quando non avevo addosso gli occhi dei padroni avevo quelli dei due figli. Fede mi trattava sempre bene e mi guardava più dolce che agli altri, ma questo non mi bastava più. E la preferenza del vino, invece che acqua e aceto, era ormai una faccenda lontana. Però una bella sera riuscii a portarmela da parte. Io girai la casa e mi portai davanti all'inferiata della cucina e ci restai tanto il palato silenzioso che Fede, voltandosi, si spaventò come se io fossi uno spirito. Cosa vuoi? Che vieni fuori. A far cosa fuori? Due parole. Facciamole dove siamo. Ma non mi va, si sente troppo l'odore, qui non mi va, si sente troppo l'odore dei tuoi parenti rabbino. Ma io ho da far cena, anch'io da governare le bestie, ma siamo matti, disse lei, però uscì. E io la portai non lontano dove avessimo potuto sentire anche una mezza voce della padrona. Io volevo che ci riparassimo dietro una siepe, ma lei disse di no. Poteva passare qualcuno e una ragazza che per caso si fa vedere con un uomo dietro una siepe è subito criticata, a ragione o a torto. Così si sedette sul ciglio del ristano e io, per mettermi alla sua destra, saltai giù e poi ne passai davanti. Lei al volo serrò le gambe e incrociò le mani sui ginocchi. Allora io mi sedetti accanto e le dissi che era proprio una brava ragazza, ma che con me non aveva nessun bisogno di star così allerta. L'ho capito subito che sei un ragazzo di buoni sentimenti, disse Fede. Allora cos'hai da dirmi adesso che sono qui? Ma avrei un bricco di cose. Una è questa, che mi piacerebbe conoscere la tua gente e che tu conoscessi mia madre che sta a San Benedetto. A casa mia c'è poco di bello da vedere. Allora non ti farebbe niente di uscirne. Però sono sempre i miei. Volevo dire, ci pensi a sposarti? Che a casa sua, sia bene o sia male, una donna è nata per quello. Anche tu? Perché io no, se trovo chi mi vuole? E l'uomo come dovrebbe essere? Niente di straordinario. Basta che non sia zoppo, non sia goffo e non abbia i capelli rossi. E più che tutto che lavori e che non mi picchi senza ragione. Che fortuna non essere ancora un uomo. Ma tu lo sei già un uomo. Io lo vedo, sai, il lavoro che fai. a me mi daresti fiducia? Se sarai sempre quello da dentro, tanta. E come uomo ti piacerei? Come uomo mi piaci. Allora dissi, se sono contento di stare da Tobia, me l'avessero detto solo qualche mese fa, e tu sei contenta di stare da Tobia? Era contenta anche lei, e adesso sarei stata una vera bestia se mi mettevo a cavalizzare sul motivo della sua contentezza. Saltò e fece la mia cena. E andavo dietro verso casa, ero perfino balordo per tutta quella fortuna, e un passo più avanti mi venne di colpo paura d'avere una volta fortuna. Aspetta, dimmi almeno quando ti sei decisa. Senza voltarsi mi disse, sono mica cose che hanno il suo giorno preciso. Per combinazione non è stata quella volta che a me hai dato il vino mentre a tutti gli altri acqua e aceto? Si fermò. Bestietto, mi fece, come se avesse una piccola rabbia che io avessi indovinato, e poi, però, sei intelligente. Al cancello le domandai se non potevamo vederci insieme di nascosto qualche sera della bella stagione. Ma come facciamo? Usiamo pazienza, Agostino, e vedrai che dopo saremo anche più contenti perché saremo più freschi. In 10 minuti avevamo saputo dirci tutto e combinare per la vita, e quel discorso valse per dei mesi, per tutte le volte che non potevamo parlarci che con gli occhi, ma mi sembra che non eravamo contenti di dover tenere il segreto, talmente eravamo sicuri di noi. Adesso per niente al mondo mi sarei più allontanato dal pavaglione, finché ci stava Fede era il posto più bello di tutti, e la domenica era proprio sempre festa. Per poca che ne avessi, tutti i sabati sera mi facevo la barba e tutte le domeniche mattina, scendendo a cappelletto per la messa, camminavo con gli altri uomini dietro le donne, e tutte le volte sentivo dai capelli di Fede spargersi nell'aria la mia acqua d'odore. Il profumo della resurrezione, vedete, come quello dell'acqua d'odore che la domenica emana dai capelli di Fede, è il profumo della speranza. Se continuate a leggere questo romanzo, scoprirete che la malora farà separare Agostino e Fede, ma per Agostino, che per questa ragazza aveva un pallino in un'ala, sarà comunque un'esperienza assimilabile ad una resurrezione, perché rafforza in lui la speranza. Agostino ha comunque pregustato la buon'ora, in sintonia con il versetto 5 che abbiamo letto poco fa, la prima parte del prologo del Vangelo secondo Giovanni, che dice: quella luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Gregorio Magno, che è stato papa, a proposito di papi, dall'anno 590, ha redatto nel secondo libro dei suoi dialoghi la regola di San Benedetto. San Benedetto lo ha creato Gregorio Magno, che si sintetizza nella frase che voi conoscete: ora lavora e cura, prega, lavora e studia. La regola benedettina comincia qui, il Medioevo, con la regola benedettina. Beh, è una delle ipotesi che si fanno, ma ne parleremo nel prossimo viaggio. È un programma politico che ha promosso il movimento delle abbazie, uno straordinario fenomeno che ha salvato l'Europa, ha fatto risorgere l'Europa dal terribile degrado creato dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. Gregorio ha scritto nei suoi dialoghi, guardate, è l'ultimo frammento del repertorio: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è lo studio, e chi studia comincia a risorgere. Ebbene, in armonia con una voce così autorevole, la scuola non può far altro che augurare a tutti e a tutti voi una buona Pasqua di studio. Studium et cura, perché studiare, prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e di conseguenza del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza. Studiare è un gesto pasquale, con la minuscola, per eccellenza. Quindi, auguri. Il viaggio continua tra 15 giorni dopo la vacanza. Buona maestra.